Francesco Tragni,
Sciauchi Sienusi,
Pier Giorgio Pardo,
Carlo Centemeri.
Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà letteralmente senza parole.
E per purtroppo l'ultima volta quest'estate, ragazzi, siamo tornati noi di Senza Parole, ossia
Francesco,
Sciauchi.
E mentre invece sempre dall'altra parte del telefono, nonché dall'altra parte dello stivale, abbiamo
Pier Giorgio Pardo al telefono.
Ciao Pier.
E qui abbiamo invece,
ci manchi,
torna da noi, questa casa aspetta te. Ma quindi adesso che sei dall'altra parte dell'Italia, dalla fase pardo, sei passato alla fase gatto pardo, scusami, era una settimana che la volevo dire, perdonami.
E tra l'altro è una settimana che nessuno avrebbe mai fatto questa battuta.
Davvero.
Né in questa settimana né nelle altre della mia vita.
Però mi avete rovinato la serata, io volevo mettere la colonna sonora del gatto pardo.
In onore al pardo lontano. Ma tornerai, pardo, vero? Tornerai tra noi?
Sì, sì, che tornerò. Tornerò.
E tanto deve cominciare lui,
allora,
no, stasera?
Ogni domenica alle 6:30, eh?
Infatti.
Ah, devo cominciare io?
E stasera sì, devi cominciare tu. E da dove cominci, pardo?
Beh, perché chi comincia bene è a metà dell'opera.
Certo.
Allora io, siccome sono di mano, imprimo subito alla puntata un carattere, come dire, popolare. Nel senso di prevedibile. Sai che l'altra volta avevo messo Viva dei Pooh e Roberto si è arrabbiato: ah, ma perché hai messo questa e non hai messo quell'altra, cioè delle cose un po' più.
E un affettuoso saluto a Roberto intanto, che ci ascolta sempre.
Un saluto a Roberto, che è anche un amico, ci ascolta sempre, e io dedico a Roberto questo brano che sicuramente conoscerete e che risponde al nome di Sicilia 3.
Dopo Italia 1 c'è anche Sicilia 3.
Esatto, e tu dovresti indovinare a che programma televisivo era legato.
Pronti.
Questa, Pier, è nella lista di quelle che sono settimane che dico la metto, non la metto, la metto, non la metto.
Eh sì, beh, è un pezzo che è molto amato dai fan dei Genesis, possiamo dirlo.
Sì, possiamo dirlo.
Comunque, possiamo dirlo. Quello che non mi ricordo, nel senso che non sono andato a cercarlo su Google apposta per chiederlo a Francesco, che in questo caso è proprio il mio Google a distanza. Francesco, di quale trasmissione era la sigla?
Sai che non sapevo. No, mi cogli impreparato invece, perché non sapevo che fosse sigla di un, cioè non cos'è, un programma di approfondimento, mi verrebbe da dire.
È qualcosa che ha a che fare con così, con i TG, con le notizie, oppure forse addirittura con la scienza, ma io ero sicuro che tu lo sapessi. Io ce l'avevo sulla punta della lingua, poi sulla punta delle orecchie, in altri luoghi più imbarazzanti, però ho detto vabbè, c'è poi Francesco, e invece niente.
Delusione così. Soprattutto per Sciauchi, che si aspettava che io subito lo dicessi. Diciamo.
Si vede che non seguiva le trasmissioni di scienza.
solo fantastico e premiatissima, evidentemente. Sì.
No, questo non è un pezzo che abbia ballato Eder Parisi. Ecco.
No, però sarebbe stato davvero complesso ballarlo, peraltro.
Sì, perché c'ha tutti questi ritmi dispari e
sì, sì.
Qua i Genesis suonavano divinamente. Non c'era più Peter Gabriel, però
il disco era Wind and Watering,
Wind
questo,
and
no?
Watering, sì.
Sì,
sì, sì, è quello lì, ed è un disco secondo me ancora
il pezzo è What Gorilla, questo, no?
Sì.
Sì, 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 infatti,
è What Gorilla, sì,
sì, sì, gran
dentro
pezzo.
Quell'album c'è, c'è, ci sono altri strumentali anche, però questo
sì, vabbè, poi ci sono anche pezzi come, non so, One for Divine, però, che ha uno strumentale lunghissimo, sì, dentro, bellissimo, disco notevole.
Tra l'altro One for Divine era anche nei concerti live della tournée di Three Sides Live, che
sì,
è uscito con tre sole facciate, ma nella versione con quattro c'aveva quel brano in una versione incredibile.
E io ce l'ho in un bootleg dello stesso periodo, che è registrato sempre l'ultimo tour con Eck, dove c'è questa One for Divine divina dal vivo, hai ragione. Davvero notevole.
Eh sì, erano bravi bravi.
Eh sì. Francesco.
Allora, la mia scelta è la canzone numero... aspetta che non la trovo più. Numero 24... e vi parlo di Spazzatura, non musica. Beh, Spazzatura, per fortuna, eh? Poi capirete perché. È un bellissimo brano, ma c'entra con la spazzatura. Vedo facce perplessissime.
Allora, se devo dire, dato che ci ho sentito, c'è un bel suono anni 70, molto anni 70, 73. Potrebbe anche essere italiano.
No.
No, ecco, perché altrimenti stavo veramente già pensando al Munnezza, visto che mi parlavi di Spazzatura.
No, però, allora, è un famosissimo produttore americano che si chiama Quincy Jones.
Oh, vabbè. uno che passava
uno
di
così.
Lì.
Sì.
Che, uno che passava di lì,
ah, esatto, che faceva anche, produceva anche le sigle dei telefilm, in questo caso era un telefilm della NBC che si chiamava Sanford and Son. E perché la spazzatura? Perché era praticamente la storia di padre e figlio che andavano a raccogliere l'immondizia nelle case, insomma, cioè a svuotare le cantine, insomma.
Hanno nobilitato un
mestiere.
Un mestiere, sì, sì.
No, il telefilm non lo conoscevo neanche il pezzo.
Bellissimo telefilm, lo facevano sulle televisioni private nei primi anni 80. Tra l'altro questa...
Ma è uscito anche in Italia il telefilm?
Sì, sì, sì. Ah, sì, 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 era televisioni private, forse l'hanno fatto anche su Italia 1.
Lei Tragni guarda troppa televisione, però in questo caso è stato utile.
Però non ci hai lasciato il tempo per ragionare, io ci sarei arrivato.
Ci saresti arrivato. Ma tu lo conoscevi questo telefilm?
No, in questo brano l'avevo sentito. L'avevo sentito... perché avevo fatto un piccolo, tra virgolette, omaggio quando è morto.
Ah, ok.
Certo. Sì, sì.
Ma tra l'altro questo era la sigla del primissimo programma che ho fatto qui a Radio Popolo.
Ah, ecco.
Che era la notturna banda larga, 2007. Okay. Si perde nella notte dei tempi, quindi.
Fantastico. Signori, tocca a me.
Vai.
Allora, questo invece è un pezzo che mi ho in mente dalla puntata scorsa, perché è molto legato a un brano che hai trasmesso tu, Pier Giorgio, settimana scorsa. E che ha delle caratteristiche simili e che io tra l'altro ho scoperto per caso, quindi qui forse è la storia più divertente da raccontare sulla mia scoperta di questo brano, perché per anni sono stato convinto che fosse un'altra cosa, perché nell'epoca nelle quali tutti avevamo cominciato a usare il peer-to-peer, quindi prima Napster, poi WinMX e Mule eccetera, io mi ero interessato molto a un gruppo di cui abbiamo parlato settimana scorsa e avevo scaricato, ero giovane, innocente, quindi non venga la finanza a prendermi per questa cosa, un po' di brani di questo gruppo. E ce n'era uno che era fuori stile, però mi piaceva tantissimo. E però, dopo un certo punto, mi ero comprato il disco, l'ho ascoltato la traccia e non c'entrava assolutamente nulla. E quindi era qualcuno che aveva messo, come ogni tanto capitava all'epoca, un nome sbagliato a un file che poi aveva messo in condivisione, spargendo quindi che un certo brano avesse un certo autore, avesse un certo titolo. E ci ho messo anni poi a capire in realtà che cosa fosse questo brano, che però è rimasto veramente tra le mie cose preferite. Quindi ve lo faccio ascoltare. Leopardo?
No, cioè mi piace molto, ma sì. non mi
ti dice niente.
Shaoqi? È un telefilm?
No, non lo so, non mi pare. Non mi pare, cioè non so di
che sembra un po' sia stato usato. Santo un po' di
Sì, certo. Vero, sì. E fra no, niente.
No.
Allora, io questo personaggio l'ho conosciuto quando ho scoperto di chi era questo brano. Lui si chiama Mitt Cathy, come soprannome, come nome di lavoro. Il suo nome è Mark Pember, è un musicista elettronico, DJ inglese, ha fatto un po' di album, presente in un po' di composizioni. Diciamo che la cosa che ha di caratteristico, che ha spesso, non è sempre così da un tempo. A volte un po' più dance. Diciamo che c'è questo bel mix tra sample e strumenti suonati, quindi il riff del clarinetto basso, poi il solo appunto della tromba in mezzo nel pezzo, che sono un po' diventati un po' questo mix di acustico elettronico, diventati un po' un suo marchio di fabbrica. Questo pezzo si chiama Long to Be Long, è l'ultimo brano di questo suo album del 2001. E appunto io all'epoca lo scoprì perché lo trovai come un file della Cinematic Orchestra, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sotto il nome di Continuum, che è un loro brano molto famoso che io all'epoca non conoscevo. Infatti poi mi comprai l'album, però Continuum era completamente diverso, però come sonorità diciamo che era plausibile, poteva centrare con alcune cose loro, quindi non mi aveva troppo stupito questa cosa.
E
però,
adesso
appunto,
col disco che hai comprato cosa fai? Giochi a Frisbee?
No, lo ascolti alla Cinematic e continuo ad adorarla, quindi l'ho ascoltato, ho scoperto un brano che invece non conoscevo, quindi no, ce l'ho, è lì. No,
cioè, però, ti piace? Ti è poi piaciuto?
Sì.
Diverso, ma ti ha spiazzato anche.
No, questo poi mi ha spiazzato perché ci ho messo un po' di tempo dopo, non so se è stata tipo una delle prime cose che penso fosse di avere shazammato. Quando era nato Shazam, quindi però parliamo di diversi anni dopo, quindi 2011, 12, una cosa del genere a occhio. Quindi a parte di quelle cose è rimasto un po' lì sullo scaffale per anni in attesa di scoprire cosa fosse. E poi diciamo che adesso forse avremo meno pazienza. All'epoca è rimasto un brano bellissimo del quale non sapevo l'identità e per anni è rimasto lì. Quindi niente, così, cosetta divertente.
Ciao, okay. Scoprire e proporre.
Eh sì, direi proprio di sì.
Tocca a me?
Tocca a te.
Allora, il prossimo anno cercherò dei brani un po' difficili, perché quest'anno sono andato soprattutto sulla musicalità, che poi a me piace molto quando le melodie sono belle. Quindi continuo su questa strada.
Mi sembra giusto.
Sì. Allora, il B22. Suonato da Inti Illimani, ma non è degli Inti Illimani. Questa è la versione degli Inti Illimani, perché sì, la versione originale, l'autore, un po' la registrazione è rovinata, e quindi ho scelto questa perché comunque si sente bene, no? Allora, questo è un album del 71 di Victor Jara, mm-hmm, Derecho di Vivere in Paz, e c'era questo brano che annunciava gli anni bui del Cile, che si chiama La Partida, La Partenza, che poi La Partenza vuol dire che tantissime persone sono andati,
anzi
migliaia sono tornati, molti sono andati in esilio, e quindi 2 anni prima del golpe di Pinochet. L'ho scelto anche perché tra qualche giorno è l'anniversario del golpe di Pinochet e cade proprio nel peggior momento, perché sono tornati al potere con il presidente Cast, ed è l'unico, forse, anzi l'unico strumentale di Victor Jara. Victor Jara, torniamo ancora alla storia, queste settimane hanno catturato l'ultimo ricercato tra gli autori, diciamo, dell'assassinio di Victor Jara, un criminale che era un colonnello dell'esercito cileno, è stato estradato dagli Stati Uniti. Quindi è un po' un omaggio, visto che siamo nella settimana che ci porta all'11 settembre, un omaggio a Victor Jara, che è stato ucciso, mi sembra, nello Stadio Nacional del Cile, di Santiago del Cile, il 17 di settembre.
Gran pezzo. Tra l'altro, gli Intilimani avevo pensato parecchie volte, ne avevo uno tra i papabili possibili, perché sono un gruppo che tra l'altro amo moltissimo, perché secondo me sono stati un gruppo, diciamo, anche parzialmente frainteso, perché chiaramente nel periodo in cui sono arrivati sono stati legati a un certo tipo, chiaramente, di messaggio politico importante, perché chiaramente rappresentavano quello che stava succedendo in Cile, però non era forse quello che loro avevano voluto alla nascita del loro gruppo, che poi hanno poi sviluppato negli anni successivi.
Tipo... Aggiungo che in Italia hanno dato parecchio fastidio a molti artisti, cantautori, perché forse anche il fatto, cioè nel senso che le loro esibizioni, il loro album erano molto legati al momento del Cile, no? E quindi anche per solidarietà,
certo,
diciamo, il popolo della sinistra comprava il loro album,
certo.
E questo ha dato fastidio a qualche artista italiano come Lucio Dalla, che,
certo,
che li aveva criticati.
La musica andina che noia mortale, diceva Lucio Dalla.
Sì, 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 va bene. Poi Elio storie tese sulla noia degli artisti certo, non italiani e non anglosassoni hanno fatto scuola. Però,
sì, sì. Ma mi veniva in mente gli Intilimani, tipo un momento in cui mi sono piaciuti da pazzi è stato con, diciamo, verso a quel punto il periodo in cui già il mondo del Sud America si era liberato, quindi loro potevano essere artisti a tutto tondo, che c'è quel disco che secondo me è il loro capolavoro, che si chiama Fragments of a Dream, dove tra l'altro ci sono ospiti due chitarristi, uno flamenco e uno classico, che sono Paco Peña e John Williams, che secondo me dove proprio Horacio Salinas raggiunge dei livelli di composizione, sì, straordinari, per cui ci sono pezzi come
sì,
La danza di Calaluna, Il mercato del testaccio, che è scritto al testaccio dove loro abitavano, disco secondo me meraviglioso e così.
Sì, ma era un altro suono che era più legato al revival folk rock, che intanto impazzava in tutta Europa e,
certo,
e per loro era interessante. Poi era anche interessante vederli agire a Roma, registrare a Roma. Quella stagione romana lì è una cosa, una pagina nella quale inoltrarsi con calma, partendo dalla RCA e andando intorno in tutte le dalla library agli studi di registrazione, dove la gente si imbucava per sperimentare, a
e
volte
poi
uscivano anche i dischi,
anche tutta la scena sperimentale, cioè comunque il mondo da cui nasce Nuova Consonanza, musica elettronica viva, cioè figurati. Cioè lì non si finisce più. Se dovessimo andare ad esplorare la Roma di quegli anni, è stato qualcosa, un melting pot veramente incredibile, davvero.
PGP.
Pardo!
E io vi porto a Londra invece.
Ma si va sempre volentieri nella Swing in London.
Si va sempre volentieri, non è la Swing in London, è una Londra del 2018, però anche in questo sono in realtà in continuità su una cosa con il brano che ha passato Sciauchi. Anche questo brano si regge su un arpeggio di base che va in controtempo rispetto allo sviluppo del pezzo, però questo mondo è totalmente elettronico e lui è un produttore, o come si dovrebbe dire producer in questo caso, perché produce per se stesso, no? E fa tutto quanto, l'arrangiamento e tutto quanto, il concept del suo disco, molto apprezzato per un album successivo, però a me piace questo. E dunque vi faccio sentire lui. Se in qualche modo vi è caro quel mondo che si lega anche a James Blake e alle sperimentazioni elettroniche, ma usate anche nell'hip hop, allora questo disco magari vi dice qualcosa.
Dacci un numero però.
Ah, aspetta, mi cogli impreparato. Sicilia 4.
Non so chi sia, ma mi ha veramente fatto impazzire. Ragazzi, aspetta, vediamo le facce.
No, io vorrei ascoltarlo per ore. E l'ultima parte è quasi parlato. Cioè...
Sì, è incredibile. Sì.
All'inizio mi è sembrato Oxygen numero 19 di Jarre.
Stavo per dire Jean-Michel Jarre.
Poi a un certo punto mi sembrava Rob, che è un compositore, ha fatto l'ultimo Le Bureau, un compositore francese. E poi mi sono perso in questa melodia straordinaria.
Davvero.
Complimenti, davvero bello.
Sì. Grazie.
Dici.
John Hopkins, questo album in particolare, che è quello che io amo di più di lui, perché poi Immunity tende a essere più cupo, più a volte addirittura techno, lo amo di meno, ma comunque è un gran bel disco anche quello. Comunque questo Singularity, da cui ho tratto Emerald Rush, quindi una che poi anche questa escursione di Smeraldo, che dà anche il suo carattere alla copertina. E io sono molto affezionato a questo pezzo, anche perché cattura un certo sentimento ecologico, di amore per il pianeta, che la musica elettronica ha sempre fatto suo, e che in quegli anni, che erano anche stati preceduti da Fridays for Future, eccetera, eccetera, nei dischi elettronici di allora si sentiva tanto. Non è un caso che abbiate pensato a Jean-Michel Jarre e a Oxygen, in parte proprio perché è un riferimento dichiarato anche per lui, ma poi anche proprio perché c'è dentro questo spirito ecologico che è veramente molto affascinante.
Bello. E veramente un bel pezzo.
Un contributo per la modernità.
Per la causa.
Ed è il momento del Tragni.
A proposito di modernità, io vi porto indietro nel 1969 e in quell'anno, a un certo punto, nelle classifiche italiane compare un disco, anzi un singolo, di un gruppo di cui non si sapeva niente, nessuno sapeva niente, e però cominciò a fare successo, e secondo me questa canzone...
Che non c'era l'internet.
Non c'era l'internet, niente, sì. Infatti, perché poi vi spiego chi c'era dietro questo fantomatico gruppo, che in realtà non era un gruppo, però insomma potrebbe essere un brano che piace a PGP e forse anche a Carlo. È il numero 9. Sembra sempre la tombola, fatto così.
Che idea hai? Partiamo da fare un sondaggio, perché il Tragni vuole darci la risposta, ma Sciocchi non lo sa, io neppure.
No, allora, io l'ho sentito 10.000 volte, perché era una sigla dell'apertura musicale di Radio Algeri in lingua francese.
Ma dai.
Giuro.
E... Ah, attenzione.
Sì, sì. E... Ma non...
Ok, tu hai una traccia. Pardo?
No, non c'entrano gli Osage Tribe?
No.
No,
no, c'entra la fisarmonica, do questo indizio.
Bakalov, no.
No? Allora, il gruppo che dicevo prima, questo gruppo fantasma, si chiama The Duke of Burlington, ma dietro questo, il brano si chiama Flash, questo che è andato in classifica appunto nel 69.
Grazie, mi hai illuminato, perché per anni dico... Andavo a ascoltare Duke Ellington e non l'ho mai trovato, perché non capivo che... Come si chiama? Duke
of Burlington.
Vedi? Sì, si giocava su...
Sì. Però c'era dietro un fisarmonicista che in questo caso suonava tutto, era un... come si dice? One man record,
sì.
Non so. Si chiamava Mario Battaini, è uno dei fisarmonicisti più celebri, per dire... lui ha suonato con De André, con Celentano, dove c'erano degli assoli di fisarmonica, ed è stato anche coautore di Sally, per dire, di Fabrizio De André.
Di Vasco Rossi. Ah, di Fabrizio De André.
Ok, sì.
Ah, sì, perché suonava con lui.
Sì, okay. Esatto. Ma... ha fatto tanti dischi, okay, come fisarmonicista proprio.
Ma dai.
Però...
Il pezzo hai detto che si chiama? Scusa?
Si chiama Flash. Ah, ok. Flash Gordon.
Va bene, prendiamo nota.
Mamma mia, quante volte l'ho sentito.
Ah, questo mi hai mai dato un'indicazione che non sapevo.
Sì.
Duke of Burlington.
Io sempre cercavo sempre Duke of Burlington e dico, ma non l'ho mai trovato. Anche Spotify così, invece era...
Ma, allora...
Bravo.
Anzi, ottima,
grazie.
Scelta. Davvero?
Dovere.
Lo cercavo da anni, ecco.
Un gruppo famosissimo... che ha avuto tre vite. Vi dico solo questo e vediamo se qualcuno di voi conosce questo brano.
I Genesis hanno avuto tre vite, no?
No, quelli sono esatto. Hanno avuto anche tre facciate dal vivo, sì. Genesis anche quattro. Vediamo un po'. Allora,
io questo brano l'ho sentito tante volte e credo anche di avere il disco, ma in questo momento non so.
Mi stupirei se che tu non avessi questo album. Sciocchi, idee?
No.
Francesco?
Io te l'ho detto, le canzoncine sotto le pubblicità di Mike Buongiorno degli anni 70.
Sì, 80, questo viene prima, diciamo, questo è un disco del, mi pare del 69, se non sbaglio. Allora, è un po' l'album culmine della carriera di una band che all'epoca stava vivendo la prima fase della sua carriera. Poi avrebbe vissuto la seconda fase della sua carriera, che sarebbe stata quella che li avrebbe resi non celebri di più, proprio un gruppo veramente strafamosissimo. E poi questo negli anni 70 e con questo, e poi dopo negli anni 80-90 avrebbero avuto, diciamo, un terzo periodo di fama con alcuni album, alcuni singoli, diciamo, però senza mai raggiungere il livello raggiunto negli anni 70, dove proprio diventano uno dei gruppi probabilmente più iconici degli anni 70 in senso assoluto.
Ho usato quella parola.
Eh sì, ho usato quella parola, ma non so se vi ha fatto venire in mente qualche idea.
No.
Ma
no.
Non è la Electric Light Orchestra?
No, non è l'Electric Light Orchestra, è un gruppo ancora più famoso, uno più di quelli che conoscono tutti, anche grazie, vi aiuto, a un film che è proprio un simbolo degli anni 70, più commerciali, più popolari.
Cosa potrebbe
essere? Sono i Bee Gees.
No!
Sono i Bee Gees.
Ah, ok. E questo, allora,
e questo è The British... E bravo, bravissimo, bravissimo. Ecco, questa sì. È The British Opera che conclude Odessa. Sì.
Ecco, sì, adesso mi è venuto in mente. Tra l'altro, di questo disco io ho tre versioni, cioè quella in felpa,
quello rosso.
Ho scoperto che dovettero smettere di produrre perché quella roba felpata, vellutata,
staccava.
No, aveva dato una reazione allergica ad alcuni degli addetti della linea di produzione dell'etichetta discografica, e fu uno dei motivi per cui a un certo punto smisero di produrre quella versione, figurati.
E infatti poi quella versione lì, siccome poi in America sai che ci sono sempre quelli che non hanno una coscienza, ha continuato a produrla la ATCO.
Giustamente.
Cioè, la Polydor la faceva laminata e la ATCO ancora
pelosa.
L'avrà fatta fare a dei messicani o dei latinos presi da qualche parte, sottopagati e così, secondo, giusto senza avere coscienze. Oh, che gioia. Ciao Kim, your turn.
Andiamo in Canada.
E con
Pierre.
Sì?
C23.
A colpo sicuro.
A colpo sicuro? Sai che non mi...
Ti do un indizio, sono stati tra i primi a uscire da Spotify, in polemica.
Io ho un sospetto, ma non mi voglio esporre.
Post-rock?
Post rock canadese,
musica classica, sì. Punk, progressive rock.
Oddio, sì. Dai, che poi. Cominciano con la B?
No,
penso sia il sì.
Hanno un lunghissimo nome, è lunghissimo.
Nome lunghissimo, ma poi hanno fatto anche dei dischi con i cori?
Non so dirti. con i cori. Sì, potrebbe, sì.
E però il nome, cioè, il nome ce l'avrei sulla punta della lingua, non mi viene.
Francesco?
Sto pensando, sono sempre Arts and Crafts come etichetta o no?
No, non mi pare.
No.
Io penso di aver indovinato.
Carlo l'ha indovinato.
Direi che sono i Godspeed You Black Emperor.
Yes.
Ok. Ah,
questo è il loro ultimo album. L'ho scelto perché è un album dove, traduco in italiano, niente titolo. Al 13 febbraio 2024, 28.340 morti. Ed era Gaza.
Okay.
L'hanno titolato così.
Io loro li ho visti, figurati, dal vivo, quando avevano fatto Lift Your Skinny Hands Like Antennas to Heaven, quindi era il 2000...
A Bologna?
No, a Milano.
Milano?
I Magazzini Generali 2001-2002, una cosa del genere. E tra l'altro sono andato a vederli perché avevo letto l'articolo su Repubblica, sul Corriere, che parlava di questo gruppo, li aveva chiamati un po' neoprog, così. Io non avevo idea di chi fossero, ero andato forse da qualche negozio importante chiedendo qualcosa, ho trovato nulla, ho detto però senti, sulla carta sembrano interessanti. E mi ricordo un concerto al quale sono andato senza sapere nulla e ne sono uscito completamente pettinato, uno dei concerti veramente più belli che avevo mai visto. Però appunto l'ultimo non l'avevo ancora sentito. Sì, sì.
No, neanche io. E poi comunque
è su Bandcamp.
Sì, sì. Ormai loro sono di facile. Poi vabbè, loro hanno avuto tutte le loro manie, tipo non so, lo stesso disco registrato due volte, per cui la versione CD è diversa dalla versione LP, l'hanno proprio risuonato da capo. Cioè, hanno delle idee fantastiche in questo senso, sono veramente meravigliosi.
Meravigliosi.
Non ancora stati citati. Pardo, ci dia un numero.
Allora, io concludo con una cosa facilissima. Ho incrociato le dita sino alla fine che nessuno di voi mettesse, perché ci tenevo tantissimo a mettere questo brano che conoscete tutti, per cui non vi faccio l'indovinello perché lo conoscete, lo amate credo, ed è Sicilia 2.
Abbiamo tre arie perplesse qui. Io direi che Patmitini, però non ne sono sicuro.
Sì,
mi sembrava un brano forse di come si chiama? Di Imaginary Day, forse come album.
No, è da
Letter from Home. Okay,
sì.
Ok.
Ed è Sleepaway, che era
giusto.
In realtà il primo singolo che era uscito nel questo disco. Usciva anche dalle Atmosfere Insieme con questo album qui, io lo trovo bellissimo, trovo
sì,
tutti
bello.
I pezzi bellissimi e niente, questo è un pezzo che i nostri radioascoltatori sicuramente amano e dunque, visto che era l'ultima puntata, è la mia dedica strumentale alle Zecche Rosse che ci ascoltano.
Sempre.
E complimenti a Carlo che le ha azzeccati tutte.
Vabbè, questa Patmitini mi vai a toccare un pezzo di cuore davvero. Davvero, davvero.
Secondo me la mia invece
l'hai beccherà. Fatto anche, l'hai passata tu.
L'ho passato io settimana scorsa, sì, sì. Ma era quel Mitini in versione così, tra il garage e il mettersi a fare
l'ho esplicitato.
Il pistola con Friesel. No, tu eri proprio col PMG nel suo massimo splendore.
Secondo me invece il prossimo brano, che è molto New Wave, lo potrebbe beccare PGP.
Okay.
È il numero 8. 1980.
Sono i Cardiacs?
No. Questa, anche questa potrebbe essere la sigla della tribuna politica come quella dei Genesis, eh?
Madness?
No, è un gruppo di Bologna.
Gas Nevada?
Confusional Quartet.
Bravo, Confusional Quartet.
Oh cacchio, Confusional Quartet.
Che tra l'altro ho scoperto essere ancora in attività.
Ma dai.
Che, sì. Tra l'altro, non so se conoscete la famosa etichetta Trova Rubato, si chiama proprio così, che
no.
È un'etichetta molto attiva negli ultimi anni, che ha pubblicato l'ultimo disco uscito nel 2022 di questo gruppo, che è attivo soprattutto nei primi anni 80, insomma, come Confusion
Quartet. E sono venuti anche, sono anche venuti con quel disco ospiti in auditorium, hanno suonato il disco, sì.
Molto ispirati poi ai Divo, come anche come
sì, sì.
Sì, ci sono i Divo, ci sono tantissimi i Cardiacs, secondo me in questo sembrano quasi proprio loro, perché l'idea di suonare tutto molto molto velocizzato, con questa idea della giostra, ma sinistra, sinistra non nel senso politico, anche se pure, sinistra nel senso gotico, c'è moltissimo jazz, eh? E quando, a proposito di odio i musicisti, ecco, quando dice l'odio dei musicisti, quando Franco Battiato dice odio la musica finto rock e free jazz punk inglese, qui c'è del free jazz punk inglese anche.
Sì.
La new wave italiana, il free jazz punk inglese, cioè è un po' quel mondo che lui diceva di odiare, ma poi non è vero.
Sì, non è vero. Sì, sì.
Ma neanche Beethoven odiava poi Battiato.
E neanche e neanche Sinatra?
No.
No. No, no.
E neanche Sinatra.
E neanche l'insalata.
Ma no.
Tocca, okay, a te, tocca a me, ragazzi, tocca a me. E allora chiudiamo, invece volevo chiudere in gloria con uno dei miei gruppi preferiti in assoluto.
Umberto
e...
Tozzi.
No, gruppo. E qui so di andare a toccare anche uno dei gruppi preferiti del Pardo, perché è un gruppo che lui conosce, ama molto bene, però
Pardo,
ama moltissimo.
Vedi quanto ti pensiamo, anche se
ti pensiamo tantissimo, però penso che sia un brano che conosceranno.
È comodo stare in contumacia.
Dai, il Tragni ha appena fatto 2 settimane in contumacia, quindi vedete un po'.
Sì. Al confino.
Al confino, che da fra un po' torna al confino, ragazzi, se andiamo avanti così, quindi non invocatelo troppo. Quindi niente, brano che secondo me ha dentro di tutto, di una bellezza incredibile, famosissimo, fa parte di quelle tante cose strafamose che non abbiamo citato, però boh, ci stava e penso che sia un brano che anche Sciocchi e Francesco conoscono e apprezzano moltissimo, perché questo è veramente un capolavoro. Allora, c'è il Tragni che ha le mani giunte con le cose, lo so, lei che guarda.
Non mi viene in mente.
Sciocchi guarda Sornione come suo solito e Pardo ha scritto un libro su questo argomento, quindi lui lo sa. Vabbè. Direi, vediamo un po' se il Tragni vuole provare a indovinare. Sciocchi, tu la conosci?
No, l'ho sentita ma non la conosco.
Vabbè. Possiamo
Shazammata.
Ditemelo.
Pardo, ti lascio l'onore perché tu sei l'arbiter eleganziarum dell'argomento.
Lark Stones in Espic, The King Crimson.
Okay.
parte seconda, precisiamo.
Parte seconda, dall'album Lux Tongues in Aspic, che è uno dei loro più belli, dove c'è Bill Bruford di Informazione, c'è John Detton, Pace all'anima, e c'è Jamie Muir che fece solo quell'album con loro per poi chiudersi in convento, ma ne valsa la pena. E non so se avete visto l'esecuzione dal vivo per la TV belga di questo pezzo, dove Jamie Muir ha un giubbotto di pelliccia da uomo di Neanderthal. Loro sono meravigliosi lì. E l'ultima cosa che voglio dirvi è che Jamie Muir ha poi dato alle stampe un disco di free jazz che si chiama Disco e Gruppo Overy Lodge, che è davvero da ascoltare.
Ma registrato in quel periodo lì?
Subito dopo.
Ah, ok. Comunque, appunto, vabbè. Allora, e questo tra l'altro è il primo disco della seconda incarnazione dei King Crimson, sì. Non ricordo male, sì, della versione a quartetto.
Poi c'è stato Silence in Bible Black e poi Red.
E poi Red, infatti, comunque, appunto, un pezzo... Tra
però Jamie Muir non c'era lì.
No,
erano in tre, poi.
No, erano in tre. Però appunto anche l'idea della ripetizione quasi minimalistica delle celle, questo suono veramente rock. E io devo dire, quando li ho visti, quando erano venuti a Milano, quando erano venuti nel tour quello con le tre batterie, che era il 2016-17, eccetera.
Sì.
E io in quell'occasione lì, ascoltando questi pezzi, ho capito come mai un musicista che a me è molto caro, che è Tom Araya, bassista e autore degli Slayer, un gruppo che io amo moltissimo, ha sempre detto che i King Crimson sono sempre stati per lui un'influenza enorme. Nel senso, noi forse siamo un po' segnati dal fatto che anche la qualità delle registrazioni di questi dischi non ci restituisce tutta la violenza sonora di alcuni passaggi. Poi beh, in Starless e in Red poi ancora di più questa cosa esplode. Però ho capito quanto thrash metal c'è già nei King Crimson, quanto c'è già tracciato di alcune sonorità degli anni Ottanta. Quindi un pezzo meraviglioso. E chiudiamo quest'anno con la seconda bonus track. La prima appunto era questa, perché vedete che questa sera i brani non sono 10 ma 12, e lasciamo ovviamente a Shoki la chiusura di questa stagione.
Vi invito nella mia Orano D8.
Veramente che meraviglia. Allora, io ho due idee. Una è Africa occidentale, area capoverde, eccetera, e l'altra invece è Centro America.
Sud America,
ma più verso nord, tra Messico e Uruguay, Paraguay, quella zona. Però niente.
È Algeria.
Tutto il mondo va in Algeria.
È Orano. L'artista si chiama Maurice Elmedioni, è un pianista. Mancato 2 anni fa all'età di 90 anni, pianista di origine ebraica, e come ha scoperto il pianoforte, perché questa è la storia bella, l'Algeria era sotto occupazione francese. Negli anni della seconda guerra mondiale era sotto occupazione della Francia di Vichy. A un certo punto sbarcano ad Orano gli americani e portano la fisarmonica e il pianoforte. Maurice Elmedioni va al porto, gli regalano il pianoforte e la fisarmonica e lui li adatta, avete sentito, al ritmo andaluso.
Sì.
Ed è nato questo, e da lì è nato il pop rock in Algeria. Lui suonava in questo bar che si chiama Café Oran, e poi questo album, avete anche ragione, perché questo album è andato a cercare la seconda, diciamo, l'eredità della musica di Orano. C'è un pezzo di spagnolo, perché è stato occupato 7 anni dalla Spagna, c'è ovviamente la musica andalusa, diciamo i musulmani che sono fuggiti dalla Spagna, e c'è anche tutto quello che arrivava dall'America Latina.
Certo.
Infatti questo album si chiama Descarga Oriental, registrato a New York con Roberto Rodriguez.
Un melting pot, un melting meraviglioso pot, sì, sì. Veramente.
Infatti,
che hanno detto che è? Scusami.
Questo è un album recente, mi sembra che ha 10 anni questo.
Ah, okay.
Album, 10, 12, 15 anni al massimo.
Sì, 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 sì.
Però lui è in pista dagli anni 40, dalla seconda guerra mondiale, ed è quello che diciamo, la musica algerina c'è adesso, sembra 130 secoli fa, c'è anche una componente ebraica molto,
certo,
molto forte, perché comunque, e c'è tutto questo melting pop, e Maurice Medioni, il Medioni non è il suo nome ma è un quartiere di Orano, si chiama, gli artisti spesso nel nome c'era il nome e poi il quartiere
di dove Medioni, venivano, certo,
e praticamente ci ha regalato tantissime meraviglie. Io l'ho intervistato anche con Marcello Lorrai tanti anni fa, perché ti ricordi al Teatro Manzoni la mattina c'erano,
sì, gli aperitivi in concerto.
Gli aperitivi, sì, è venuto, sì, a suonare qua gli aperitivi di... Sì.
Sì, sì, tra l'altro c'era un direttore artistico che era Gianni Gualberto, che, sì, era molto molto interessato a quell'argomento lì, tra l'altro mio vecchio amico, se ci ascolta lo saluto, perché ci mancano tantissimo quella programmazione, perché erano veramente dei bei concerti.
E ci tenevo a quasi un messaggio di speranza, che comunque c'era un tempo dove arabi e ebrei suonavano insieme.
E ragazzi, direi che è un bellissimo, ed era anche un bellissimo messaggio per concludere questa nostra prima, speriamo a questo punto, perché noi ci siamo divertiti, stagione di Senza Parole. Noi speriamo ovviamente che vi siate divertiti anche voi ad ascoltare un po' queste nostre percorsi del venerdì, sfidi, giochi, eccetera, a cercare un po' di musica diversa. E la cosa che è stata abbastanza particolare è che più brani abbiamo messo e più, secondo me, ce ne sono venuti in mente altri che vorremmo mettere, quindi boh.
Sì. E poi, vabbè, è anche bello giocare con questo indovinello fra di noi, perché vai poi a ripescare delle cose che magari conoscevi e molte altre che invece noi non conoscevamo, quindi è il senso della radio, ci siamo fatti un po' di radio tra di noi,
esatto,
ci siamo dati una radio in testa.
Quindi ragazzi, anche voi ascoltatori, se volete che torniamo poi l'anno prossimo, fatecelo ovviamente sapere, e che noi a questo punto abbiamo tutto un lungo
scrivete a Tragni.
Pronti? Che lui sa
scrivete
tutto,
scrivete a Tragni. Ditegli di smettere di guardare la TV e di leggere le vostre mail.
Esatto, bravi, scrivete a Tragni, che Tragni
sa. I messaggi, sì.
Esatto, mandate messaggi a Tragni, che lui saprà come gestire questa cosa. Quindi noi vi ringraziamo per essere stato con noi per tutta questa estate, speriamo di avervi portato un po' di ventata di novità, un po' di divertimento anche con i nostri simpatici siparietti, e di non avervi annoiato troppo, e quindi un saluto e un buona fine di palinsesto estivo da
Sciauchi,
Tragni,
Pier Giorgio.
L'abbiamo detto insieme.
Che carini.
Tu hai detto il nome, io ho detto il cognome. Una crasi perfetta.
Pier Giorgio Tragni è una nuova identità.
Sarà un nuovo personaggio fittizio della radio. Un nuovo conduttore fittizio della radio.
Frankenstein, sì.
Esatto. Pier Giorgio Tragni. E il vostro venditore di pentole preferito, cioè Carlo Centemeri, che era qui al microfono con voi. Grazie davvero ancora a tutti di essere stati con noi.
Ciao.
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 Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Sciaocchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senza parole @radiopopolare.it.